Va ora in onda Libera Mente. Variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti.
Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia e i vostri occhi. E quanta gente ci sta.
Buongiorno a tutti, benvenuti a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Ci sono due modi in queste ore di affrontare il terribile, vile attentato terroristico che è avvenuto a Mosca. Al momento il bilancio veramente tragico parla di 82 morti, più o meno 150 feriti, alcuni bambini, una tragedia nel cuore della capitale russa. E come al solito, soprattutto alle nostre latitudini, ci sono due modi di affrontare questo tipo di eventi. Il primo è quello di gran lunga dominante nelle prime ore, come sempre, è il complottismo sgangherato. Complottismo sgangherato che fa poi dei social ovviamente il suo regno d'elezione e che si divide a sua volta in due filoni. Uno, quello che da subito è partito, in mancanza di qualunque dato empirico, per cui è colpa dell'Ucraina, sono stati i servizi ucraini e della NATO, ovviamente, perché c'è sempre la NATO dietro, no? È una macchinazione della CIA sostanzialmente, con la variante che gli ucraini sono stati utilizzati. Ora, ovviamente è molto difficile che un comando ucraino arrivi nel cuore della capitale russa senza che i servizi russi se ne accorgano, ma soprattutto sfugge il vantaggio da parte, diciamo, ucraina occidentale di realizzare un simile scempio, perché un simile scempio non fa che oggettivamente portare acqua al mulino della propaganda della guerra totale di Putin, la mobilitazione totale contro il nemico. Non c'è nessun vantaggio militare, non sono state colpite infrastrutture militari, non è stato inferto un colpo alla macchina bellica o economica organizzativa russa, è stato fatto solo uno scempio di civili. Non c'è alcun vantaggio da parte, diciamo, occidentale, ucraina, della NATO per inscenare qualcosa del genere. C'è poi il secondo filone complottista che dice è un autoattentato realizzato da Putin. Ora, benché, come dire, una pratica del genere sia sicuramente un pezzo forte della scuola del KGB, dell'FSB, del servizio della disinformazione e delle operazioni di controspionaggio russo, che ricordiamo essendo una dittatura non ha una, come dire, non inquadra il valore della vita umana nemmeno dei russi come lo inquadriamo noi in Occidente. Tuttavia, anche qui sfugge il vantaggio, cioè obiettivamente sfugge il vantaggio di una cosa del genere, e soprattutto sfugge il vantaggio palesemente di fronte alla rivendicazione avvenuta, dell'ISIS. Questo è il secondo modo di affrontare quello che è successo a Mosca, cioè la realtà. Non solo l'ISIS ha rivendicato, ma è purtroppo ampiamente verosimile che l'ISIS rivendichi una cosa del genere. Primo perché è una mattanza in tipico stile ISIS, in tipico stile della cellula sparsa, diciamo, sparare a caso sui primi civili che incontro. Ma poi perché l'ISIS è storicamente in guerra con la Russia, soprattutto la diciamo branca dell'ISIS che agisce nel Caucaso, che agisce in alcune repubbliche ex sovietiche, soprattutto il Tagikistan, che agisce nella zona islamica del Dagestan, che peraltro combatte sia la Russia che per esempio combatte i talebani verso l'Afghanistan, cioè sono cellule dell'ISIS che agiscono nel Caucaso da decenni e che sono tra l'altro proprio cellule orizzontali, no? Pulviscolari, cioè che afferiscono al brand ISIS ma che si muovono con grande autonomia. E purtroppo la realtà parla della variabile ISIS che ritorna. Cosa ci dice la variabile ISIS? Ci dice che in questo momento lo scontro tra le varie civiltà è infuocatissimo, quello che Samuel Huntington, quello che Oriana Fallaci parlava, chiamavano scontro di civiltà infuocatissimo, che anche l'Occidente ne deve tenere conto, che anche Putin ne deve tenere conto, che l'Ucraina è solo un pezzo di una scacchiera mondiale che sta impazzendo e che forse anche a Putin converrebbe farla finita in Ucraina, trovare una soluzione, cosa a cui stanno pensando anche gli americani da settimane, perché davvero la temperatura dello scontro di civiltà è altissima. Questa è la morale lucida, non complottista, che si può trarre almeno stamattina. Grazie a tutti, a lunedì.
Tra un manifesto e lo specchio,
avete ascoltato Liberamente. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net.
Diamo subito la linea a Matteo De Sio e Pier Vittorio Scimia per la chiusura della rassegna stampa. Abbiamo solamente 5 minuti, cari Matteo e Pier Vittorio, perché poi dobbiamo mandare anche l'interessante intervista a Franco Bechis.
Esatto, Francesco Bechis, sì, pochi minuti. E Matteo, innanzitutto per commentare e riconoscersi nell'editoriale ovviamente del nostro direttore Giovanni Sallusti, perché poi alla fine... Giustamente lui ha fatto notare tutte queste ipotesi proprio da complottismo assurdo, estremo, quando addirittura voler incolpare gli Stati Uniti, i servizi segreti ucraini di questo attentato sarebbe controproducente per lo stesso Occidente. Sta di fatto, insomma, che comunque la matrice islamica con questa rivendicazione dell'ISIS appare comunque quasi totalmente incontestabile. Ecco. E tu stesso prima mi stavi facendo notare questo articolo di Inside Over, credo proprio del giornalista Indelicato, che riferisce come appunto in realtà questo ISIS non sia rimasto mai dormiente e che di fatto ha colto questa prima occasione per risferrare un colpo a sorpresa.
Esatto. E c'è pure un articolo di Euronews del 3 marzo 2024 che parlava appunto di una sparatoria fra le forze, diciamo, regolari russe, le forze di sicurezza russe e i terroristi islamici, sempre nella zona della Cecenia, perché ricordiamo che nonostante sia una guerra ufficialmente finita, comunque ci sono varie cellule dormienti in Cecenia, che sono regioni come il Dagestan, anche come diceva giustamente il direttore, a maggioranza musulmana. nonostante i vari tentativi, diciamo, di Putin per cercare di mediare, quando invitò il famosissimo combattente Khabib, il grandissimo campione della UFC, delle arti marziali miste, quando lo invitò al Cremlino, comunque rimane una zona molto, molto pericolosa e una polveriera. Quindi non c'è bisogno, come dicevo anche prima, e come ha ribadito il direttore in maniera più completa, di affacciarsi alle idee più complottiste, perché basta vedere che sia una zona, comunque con le proprie idee, con i propri valori, che è contro lo Stato centrale russo.
Assolutamente sì. Io citavo questo articolo che mi hai ricondiviso perché, pensate, questo è di maggio 2023. Adesso vi mando il link, anzi, se non riesco poi a condividerlo da qui, lo condividi anche te, magari Giulio. E lì giustamente si spiegava che appunto di questa guerra santa, no, voluta dall'ISIS contro la Russia, si scriveva già appunto l'anno scorso, la galassia jihadista afghana. Quindi quella dell'ISIS vede nel Cremlino non solo l'attore responsabile, appare di Washington, della morte di milioni di musulmani nelle guerre passate, ma anche il principale protagonista del tentativo di dare credito internazionale al governo talebano, insediatosi a Kabul nell'agosto 2021 a seguito del ritiro statunitense. Quindi un attentato da leggere anche all'interno di questo scontro nella galassia comunque musulmana tra due fazioni comunque del fanatismo islamico, il mondo dell'ISIS e il mondo invece rappresentato dai talebani.
Esatto, e te l'ho mandato soprattutto perché si tratta della cellula afghana che è la stessa che ha rivendicato l'attentato di Mosca. Quindi diciamo che c'è un collegamento, un possibile collegamento che possiamo fare senza sforare in qualcosa di non vero.
Esatto, senza cadere sempre poi in queste ipotesi complottiste. Io adesso, prima di lanciare l'intervista a Francesco Becchis, vi voglio condividere infatti qui da pagina 3 del giornale. Allora facciamo così, che reimposto la condivisione schermo da Skype, con il permesso di Giulio, faccio così, chiudo la telecamera, attivo la condivisione
La
schermo
stiamo
per
già
l'edicola.
vedendo la pagina del giornale, è già a posto.
È già a posto? Perfetto. Allora sì, perché è impostata giustamente sull'edicola digitale. Mi confermate che la vedete? Vedete l'allarme dei servizi segreti USA, i sospetti sui terroristi ceceni e i dubbi a Kiev sugli 007 russi. Invece a pagina 2 è proprio Gianni Calessina, che è stato spesso nostro ospite a Radio Libertà, anche per Radio 7, no? Che ovviamente precisa questa matrice dell'ISIS. Comando dell'ISIS a teatro, raffiche e bombe, una strage. E poi appunto si ricordano tutti i precedenti attentati che erano già stati commessi comunque da queste cellule islamiche. Poi il racconto dei sopravvissuti, l'inferno di fuoco 10 minuti prima del live di questo concerto, noi sdraiati per terra e poi fuggiti strisciando. Insomma, abbastanza inequivocabile e poi vedete invece, cioè qui l'editoriale che segue dalla prima pagina sulla necessità a questo punto anche di una difesa comune, dato che comunque l'Europa non è ancora pronta e questo è l'articolo editoriale a firma di Giovanni Castellaneta. Io invece prima e dopo mi taccio così Giulio facciamo sentire l'intervista appunto a Francesco Bechis. Volevo riprendere invece l'editoriale del Fatto Quotidiano, perché come al solito Travaglio, e questa è una posizione che abbiamo sentito prima anche da alcuni messaggi nei commenti, qui lui se la prende contro i leader europei invece determinati in questa guerra contro la Russia e Putin. Addirittura li chiama i pazzi da spazzare e poi, come dicevo, mi silenzio. Perché lui in questa conclusione, lui cosa afferma? Scrive: se alle elezioni europee di giugno e americane di novembre gli attuali leader e i loro partiti non saranno spazzati via, pensate voi, gli storici del futuro, ove mai sopravvivessero, dateranno al 21 marzo 2024 l'inizio della terza guerra mondiale. Eppure lui li chiama gli europazzi scatenati che firmavano la dichiarazione di guerra, se la ridevano beati quasi che discutessero le misure delle zucchine come a bei tempi. Questo è il riferimento al summit di ieri. E poi volevo farvi vedere la prima pagina qui del Corriere della Sera, dopo lanciamo appunto l'intervista a Bechis, e anche perché siamo ormai quasi al finale, sono già le 9:50. Vedete, il caso parità di coltello, questo cambiamo totalmente argomento, il caffè di Massimo Gramellini, su invece un caso che ha visto, pensate, due ragazzi adolescenti interessate allo stesso ragazzo che si azzuffano alla fermata del bus, finché la più grande estrae un coltello e ferisce l'altra in modo grave. E allora è un modo questo di Gramellini, e qui ci trova d'accordo, per parlare della violenza che a volte è anche di donne, di ragazze in questo caso, perché sembra sempre, no, Matteo, che poi alla fine è il maschio che debba essere colpevolizzato, però non ci convince la conclusione, perché di fatto Gramellini dice: ah, beh, sì, si sono colpite a suon di coltellate, queste ragazze hanno di fatto assimilato dei comportamenti da patriarcato, maschilisti. Pensate qui la conclusione di Gramellini, qui sulla prima pagina del Corriere di oggi, scrive: purtroppo la cronaca non smette di ricordarci che il cammino sarà lungo e duro, perché la parità nei rapporti, proprio come quella sul lavoro, si raggiunge molto più facilmente al ribasso, adeguandosi al modello patriarcale già esistente e ancora praticato in tante famiglie di vecchie e nuove italiane. Insomma, Matteo, se anche delle ragazze, delle donne commettono queste atrocità, come dire, la responsabilità non è individuale, lo fanno perché hanno assimilato i cattivi esempi del patriarcato. Verrebbe quasi da
Soprattutto
sintetizzare.
ora che stiamo cercando di, come dicono loro, di superare queste dicotomie, parlano ancora di patriarcato invece di parlare direttamente, come dovrebbero far loro, di semplicemente amore tossico o comunque una concezione di amore, di sentimenti che non è conforme con un amore giusto e corretto.
Esattamente, di quello si dovrebbe parlare, di amore tossico. Io vi continuo la condivisione schermo, prima poi comunque di sfumare per l'intervista a Beghis. Veramente gli ultimi secondi, vedete l'analisi di Marco Emarisio, qui a pagina 3 del Corriere della Sera, un colpo alle promesse dello zar, perché è veramente una grave falla nella sicurezza russa, il quale a questo punto si può dire aveva ignorato gli allarmi. Dagli attentati del 99 alle Litvie di Dubrovka, Putin ha costruito la sua ascesa sulla sicurezza, e questi però tutti fallimenti che sono avvenuti negli anni con questi gravi attentati. E allora, Giulio, mandiamo in onda l'intervista a Bechis, vero?
Sì, intanto salutate perché poi non c'è più tempo.
Perfetto, un saluto a tutti i
Perfetto.
radioascoltatori, è stato un piacere.
Grazie, grazie ancora al vostro ascolto, i tanti messaggi, le chiamate, poi magari cercheremo di rispondervi ovviamente con i commenti scritti ai vostri post sulla diretta Facebook. Grazie ancora. Francesco, grazie per essere con noi, grazie per questo collegamento, è veramente un onore.
Grazie a voi per Vittorio, un piacere essere con gli amici di Radio Libertà.
Grazie, grazie ancora. Allora, in questo incontro alla Casa Bianca si è naturalmente parlato del sostegno all'Ucraina, e ultimamente la Premier Meloni ha anche affermato che le elezioni russe nei territori ucraini occupati sono state una vera farsa, ecco, ma al contempo ha escluso che vengano inviate truppe UE in Ucraina, come invece faceva capire il presidente Macron. Questa guerra, secondo te, è destinata ancora a durare tanto?
La guerra è destinata a durare finché sarà concessa una parità delle forze sul campo, e questa parità dipende dall'invio di aiuti e forniture militari da parte dell'Occidente. C'è una finestra che si sta chiudendo e che si chiuderà con le elezioni presidenziali americane di novembre, perché sappiamo che se vince Trump, quegli aiuti stanziati dal Congresso americano, che sono il vero sostegno alla resistenza ucraina, rischiano di arrestarsi. Ma diciamocela tutta, anche se vince un democratico, anche se vince Biden, l'America è destinata a rallentare, a frenare sull'invio di armi e munizioni. Quindi c'è ancora quest'estate di combattimenti e poi, piaccia o meno, è probabile che si debba per forza sedersi a un tavolo negoziale anche con la Russia.
Ecco, durante l'incontro con Biden la Premier Meloni ha anche esposto e illustrato il piano Mattei per l'Africa e anche il suo piano di contrasto dei trafficanti di esseri umani. Credi che alle parole finalmente poi seguiranno i fatti per il contrasto di questa immigrazione clandestina?
Ma bisogna aspettare un po' di tempo perché c'è sempre una quota di retorica in questi grandi annunci. Il piano Mattei lanciato dal governo Meloni ha un'intuizione dietro: puntare sulla dimensione esterna dell'immigrazione, cercare di fermare alla foce le partenze dei traffici illegali, del traffico di esseri umani nei paesi africani da cui queste persone scappano verso il Mediterraneo, e invece evitare di parlare sempre solo, come fa l'Europa da decenni, di redistribuzione di quote di migranti da spartire. La scommessa è ambiziosa, ovviamente devono seguire i fatti, e i fatti significano soldi, fondi che per ora sono ancora pochi, 5 miliardi di euro non bastano assolutamente a rivoluzionare l'equazione dell'immigrazione dall'Africa, e quindi servirà uno sforzo europeo. Meloni ci ha provato con von der Leyen, prima in Tunisia, ora in Egitto, ma ovviamente le elezioni europee di giugno saranno un grande spartiacque anche per questa partita.
Ecco, in questo incontro si è discusso anche di un cessato il fuoco a Gaza per consentire gli aiuti umanitari, il rilascio degli ostaggi. Recentemente questo appello per il cessato il fuoco è stato ripetuto da tanti esponenti politici, ma anche da personalità non politiche. Pensiamo addirittura all'appello del 7 volte iridato Lewis Hamilton, il campione di Formula 1. È stato appena poi posto il veto di Russia e Cina alla risoluzione USA all'ONU su Gaza, e insomma, credi che sia realizzabile a breve questo cessato il fuoco?
Anche qui per Vittorio c'è una finestra che si sta chiudendo, ed è la finestra di Bibi Netanyahu, il premier israeliano, che continua a insistere su un'offensiva non-stop a Gaza, un'offensiva militare che ora insiste sulla città di Rafah, sulle ultime brigate di Hamas che resistono in quella enclave. C'è una finestra che si chiude perché Biden ha fatto capire chiaramente che l'America non può più tollerare una campagna indiscriminata di bombardamenti sui civili. C'è ovviamente un calcolo elettorale dietro questo cambio di linea di Biden, che vede una base democratica sempre più in subbuglio per questa campagna. C'è un asse molto forte con l'Italia, che anche chiede un cessate il fuoco. Io credo che si lavorerà per una tregua almeno umanitaria per permettere alla popolazione civile di mettersi in salvo.
Chiaro, chiarissimo. E la Casa Bianca ha anche lanciato un avvertimento sulla minaccia di infiltrazioni russe per il voto delle europee. È davvero un pericolo così concreto o viene ingigantito?
Ma come sempre il tema delle infiltrazioni e delle interferenze elettorali si presta anche a un po' di propaganda, un po' di esagerazione. Alla fine l'elettore nell'urna è da solo. È vero, è stato provato però che la Russia è particolarmente forte nelle campagne di disinformazia, sa usare le occasioni di questi voti per cercare di manovrare l'opinione pubblica. Non lo diciamo noi, ma lo dicono le relazioni dei servizi segreti dei paesi europei, ad esempio i servizi italiani, che a febbraio hanno segnalato come la Russia abbia sfruttato una serie di situazioni di malumore e dissenso, come la campagna, la protesta dei trattori europei, degli agricoltori europei, per cercare di creare divisioni. Ovviamente le elezioni europee sono una grande occasione, ma alla fine dei conti dentro all'urna, ripeto, c'è l'elettore, e l'elettore sceglie da solo.
Chiaro, chiarissimo. E ultimissima domanda, ti tratteniamo per questa: un ricordo, un aneddoto particolare, cosa ti ha colpito, ecco, di questo incontro?
Il caminetto acceso con le fiamme che scoppiettano di Franklin Delano Roosevelt, la scrivania, la Resolute Desk dell'uomo più potente al mondo, con una pila di libri, raccolte di poesie, libri di vario genere, e poi un libro dedicato al figlio di Joe Biden, che è morto anni fa e che lui tiene lì sulla sua scrivania. Questo ha colto l'occhio sicuramente.
Certo, sicuramente un particolare molto toccante, molto emozionante. Grazie ancora allora a Francesco Bechis, e speriamo di riaverti presto.
Grazie a voi, è stato un piacere. A presto.
Grazie mille.
Avete ascoltato la rassegna stampa.